Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata, diciamo così, alle questioni internazionali per questo giovedì 13 aprile 2023. Ciao Adriano.
Ciao, buonasera a tutti. Per mantenere una continuità con la trasmissione precedente, passiamo a Masala. Ma questa volta non è una salsa esotica, ma è un, si direbbe, un economista puro, direi. Scrive molto sull'antidiplomatico e quindi volevamo cominciare con lui, anche perché avevamo preparato una serie di altre dirette.
Purtroppo,
ma
per eventi non dipendenti dalla nostra volontà.
E neanche, dirette, dalla, neanche dai nostri interlocutori, tutto sommato.
Sono rimandate, ecco, diciamo così, adesso vedremo se poi parleremo anche degli argomenti che volevamo trattare con i nostri interlocutori. Per il momento apriamo con l'intervento di Giuseppe Masala, anche qui una sorta di cantiere di riflessione, non saprei come definirlo, perché diciamo che vogliamo un po' cominciare ad approfondire la questione usando dei termini un po', come dire, generici della de-dollarizzazione, o meglio del tramonto probabile, possibile, futuribile del potere del dollaro. Che aspetto che secondo noi, peraltro, da tempo è sulla tela di fondo di tutte queste tensioni internazionali, anche per certi aspetti del confronto fra in Ucraina e fra gli Stati Uniti e la Cina. E Giuseppe Masala nei suoi articoli ha affrontato questo aspetto, anzi in uno degli ultimi articoli che ci è capitato di leggere parlava proprio con un titolo molto enfatico della morte del petrodollaro e della nascita del petroyuan. Allora Giuseppe, non so se sei in linea e ci senti.
Sì, sì, mi sento.
Ciao, ciao, grazie di essere qui ai nostri microfoni. Insomma, dicevamo, sta veramente morendo il petrodollaro o è solamente, si vede l'inizio di qualche cosa che sta cambiando in maniera molto importante e significativa?
Sì, sicuramente è qualcosa che sta cambiando in maniera significativa e importante, perché non si tratta solo della volontà dell'Arabia Saudita, ormai diventata fatti concreti, di farsi pagare il petrolio anche in dollari e anche in yuan, ma di reinvestire i propri yuan in Cina, nella stessa Cina, acquistando per esempio delle società petrolchimiche molto importanti. Quindi insomma un connubio molto stretto tra Cina e Arabia Saudita, come in passato c'è stato tra Arabia Saudita e Stati Uniti. E questo è un elemento che io ritengo fondamentale, anche perché il petrodollaro dal 1971 è l'architrave che regge il sistema dei pagamenti internazionali, nel quale il dollaro è stata la moneta di conto di tutti i paesi del mondo quando commerciavano tra di loro, e quindi tutte le banche centrali del mondo tenevano e tengono riserve in dollari.
Questo discorso delle riserve in dollari, proprio in seguito a quello che sta accadendo, cioè il congelamento per esempio delle riserve in dollari nelle banche straniere della Russia, o anche quello che è successo con le riserve in dollari in Afghanistan, mette un po' in discussione anche la sicurezza di questi investimenti in dollari, la loro, come dire, attendibilità, perché potrebbe essere di punto in bianco appunto sottratto alle disponibilità di paesi che vengono definiti dall'egemone statunitense come stati canaglia.
Sì, esatto, hai toccato un punto direi fondamentale e dirimente. I principi sauditi o qatarioti o dell'Oman o degli Emirati Arabi Uniti hanno investito cifre favolose negli Stati Uniti. È chiaro che loro si domandano che cosa succederà dei loro soldi qualora l'Arabia Saudita stessa fosse considerata come un giorno come uno stato canaglia. Se hanno congelato i dollari della banca centrale russa e gli asset dei miliardari russi che appartengono ad una nazione che ha 6.000 ordigni nucleari, perché non, cosa gli impedirebbe agli Stati Uniti di fare lo stesso con l'Arabia Saudita e con i paesi arabi? È chiaro che a quel punto si sono fatti delle domande e hanno iniziato a cercare anche qualche alternativa, che hanno trovato nella Cina, chiaro ed evidente.
Hai fatto un incipit colare di questo articolo che è piuttosto interessante, perché storicizza un po' tutto, cioè fa una sorta di parallelo tra quello che era avvenuto con la fine dell'impero britannico prima e poi quindi ovviamente con quello che è stato petrodollari nel 71, ma a partire dall'inizio del XX secolo, e un po' cerchi di trovare dei parallelismi con la situazione attuale. Sì. Quanto invece si differenzia rispetto a quello che è avvenuto dopo la Prima Guerra Mondiale e nel 71, come si diceva anche prima, quando c'è stato questo passaggio epocale? Cioè possiamo immaginare che davvero si tratti di un passaggio di epoche, come è stato per quello della Prima Guerra Mondiale, poi del 71, oppure ci sono degli aspetti che invece potrebbero mantenere ancora almeno in parte la supremazia americana come la conosciamo da 40 anni a questa, da 50 anni a questa parte?
Sì, allora bisogna fare delle distinzioni. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale la moneta dominante divenne di fatto il dollaro americano, perché prima della Prima Guerra Mondiale il marco tedesco stava scalzando la sterlina inglese, che era all'epoca la moneta dominante. A quel punto ci fu il conflitto, i tedeschi persero e furono sotterrati da danni di guerra enormi e sostanzialmente impagabili. L'Inghilterra però, per riuscire a tenersi a galla nel conflitto, si oberò di debiti, come anche l'Italia per il resto, nei confronti degli Stati Uniti, che divennero la potenza dominante, poi in maniera ancora maggiore dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1971 invece la situazione era diversa, gli Stati Uniti avevano un tale strapotere che potevano permettersi di decidere da soli nel loro personale, nel loro interesse, senza preoccuparsi degli altri. Intanto concorrenza non ne avevano. In questo caso la situazione è molto più simile a quella che si è vissuta nel 1919, 20, 21, piuttosto che a quella del 1971. Perché effettivamente l'impero americano sembra in qualche modo volgere verso il tramonto.
Senti, c'è un paradosso in questa forza del dollaro, cioè nel senso che una volta che si è staccato dal gold standard nel 1971 il dollaro poteva fluttuare, con l'aumento dei tassi di interesse con l'operazione che fece Paul Volcker, allora capo della Federal Reserve, questo aumento dei tassi di interesse attirò tantissimi investimenti e gli Stati Uniti sono diventati il paese più indebitato del mondo. Quindi sì, per certi versi questa forza del dollaro ha anche un paradosso, un lato B che invece è un po' di debolezza.
Un po' è anche vero, cioè qual è il punto? Il punto è che chiaramente avere la moneta dominante, la moneta che diciamo è la moneta regina negli scambi internazionali tra vari paesi, comporta un fatto, un obbligo, che è l'obbligo di dover rifornire il resto del mondo di moneta, della propria moneta. Come la si può rifornire? La si può rifornire al numero uno o facendo indebitare gli altri paesi in moneta americana e gli altri paesi ovviamente non ci starebbero mai, perché dovrebbero pagare anche gli interessi e diventerebbero di fatto tributari dagli Stati Uniti. Allora, qual era l'altro modo? L'altro modo era acquistare da tutto il mondo di tutto. Tanto avevano un tale strapotere anche di natura tecnologica che gli americani potevano permettersi, acquistavano prosecco dall'Italia, acquistavano formaggi dall'Italia e acquistavano automobili dalla Germania, eccetera eccetera eccetera, da tutto il mondo, e dilagavano di dollari il mondo che il mondo richiedeva. Ora questa superiorità tecnologica americana non c'è più e questi debiti sono diventati eccessivamente esosi. Perché dov'è che sta il segreto? Il segreto sta da una parte, cioè il denaro, il dollaro che tutto il mondo accumula, non è che se lo tengono nelle casseforti, cioè le banche centrali non se li tengono nelle casseforti, li reinvestono a loro volta negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti sono diventati un paese debitore verso il resto del mondo. Per la cifra spaventosa, siamo arrivati ad un massimo alla fine del 2021 di 18 mila miliardi di dollari, il cosiddetto NIP, la posizione finanziaria netta era di 18 mila miliardi di dollari di passivo per gli Stati Uniti. Ora siamo a 16 mila, ma sono sempre cifre spaventose. Dov'è che nasce il conflitto? Il conflitto nasce che gli americani dicono: prima rientriamo del nostro debito, ovvero sia voi resto del mondo, europei, cinesi, russi, eccetera, fate da bravi e acquistate da noi, così che noi rientriamo del nostro debito, e hanno delle buone ragioni a ragionare di questa maniera. Dopo, come moneta, potete scegliervi quella che preferite. Il punto è che gli altri invece cos'è che stanno facendo? Si stanno scegliendo un'altra moneta, ovvero lo yen, prima che il debito estero degli Stati Uniti venga riassorbito. Se le cose andranno avanti così, è chiaro che gli Stati Uniti diventano una sorta di Argentina, ed è altrettanto chiaro che gli Stati Uniti non si arrenderanno mai ad una situazione del genere e faranno scoppiare conflitti e problemi un po' da tutte le parti.
Che possono a quel punto riassorbire attraverso un altro tipo di economia quello che viene a mancare sostanzialmente. E dov'è che si può individuare il momento in cui c'è stata questa inversione, questa spirale che avevano innescato di comprare acquisire il debito? È tutto dovuto alla Cina?
Il conto è presto fatto, basta che guardate NIP, Federal Reserve St. Louis, e vedete che la posizione finanziaria netta degli Stati Uniti è iniziata a crollare nel baratro dal 2008, cioè dalla crisi del 2008. Sono passati da circa 1.400 miliardi di debiti di posizione finanziaria netta negativa a 18 mila miliardi, quindi un aumento di 15 volte, 16 volte in appena 15 anni, cioè una cosa abnorme. Cioè questo cosa vuol dire? Che qualcosa si è rotto dopo la crisi finanziaria, e probabilmente un qualcosa che non sono riusciti a rimettere in sesto.
Certo, anche perché loro attiravano questi capitali che però magari non erano esattamente investiti all'interno del processo industriale americano, perché loro avevano ormai delocalizzato, si erano deindustrializzati, delocalizzando tutte le produzioni altrove, e quello è forse il perno di questo processo di globalizzazione. Quindi questo grande flusso di denaro veniva attirato ma verso il capitale finanziario. E nel 2008, infatti, non a caso questo sistema si è inclinato.
Sì, esatto. Il denaro, il flusso di denaro di ritorno, il flusso di dollari di ritorno dai paesi europei, dal Giappone, dalla Cina, un po' da tutto il mondo verso gli Stati Uniti, passava verso Wall Street, è sempre passato, che è diventata di fatto una fabbrica di dollari sintetici. Denaro che cresce col denaro e che consente all'investitore americano di avere altri soldi per un altro un altro anno di acquisti, di consumi in giro per il mondo, perché così è andato il sistema. Poi nel 2008 qualcosa si è rotto e il debito estero americano ha iniziato a crescere a livelli spaventosi. Gli americani hanno provato in tutti i modi a bloccare questa situazione. Obama, ricordiamo, facciamo un attimino di mente locale, ha fatto scoppiare lo scandalo del Dieselgate, perché ovviamente le automobili tedesche stavano mandando in rovina le case automobilistiche americane. Poi iniziò a lamentarsi della Boeing e dell'Airbus, no? Dell'Airbus europea, che prendeva contributi pubblici dall'Europa e faceva una concorrenza sleale nei confronti della Boeing. Poi fece la proposta del trattato di commercio interatlantico, cioè tra Europa e Stati Uniti. Gliela bocciammo con la scusa che c'era la carne transgenica, che c'era il pollo pulito col cloro, ci inventammo di tutto. Ma a quel punto gli americani passarono alle vie di fatto, ovvero sia colpo di Stato a Kiev. Ricordiamo tutti la Nuland, no? Victoria Nuland, la segretaria di Stato, la vice segretaria di Stato per gli affari europei, che dalla piazza Maidan disse fuck you, non ce ne frega niente di quello che vogliono gli europei, si fa così e basta. Perché volevano il colpo di Stato a Kiev? Perché dovevano far uscire l'orso russo dalla tana, questo volevano fare, perché dovevano rompere il cordone ombelicale esistente tra Europa e Russia, con la Russia che ci vendeva l'energia a prezzi stracciati, dandoci una competitività enormemente superiore rispetto agli americani, soprattutto ai tedeschi, per essere precisi. Questa è la situazione. Passarono alle vie di fatto, gli europei provarono a metterci una pezza con gli accordi di Minsk, ma ormai le cose erano messe malissimo e siamo arrivati a dove siamo oggi, ovvero sia al conflitto aperto con l'Europa, la NATO, gli Stati Uniti, che inviano armi anche pesanti, e siamo in una situazione di grave rischio. E come andrà a finire nessuno lo sa, perché può essere che vincano gli Stati Uniti e a quel punto il dollaro riprenderà lustro in qualche modo, oppure può essere che crolla l'impero occidentale e passeremo anche qualche guaio, perché quando crollano gli imperi, come accadde quando col crollo dell'Unione Sovietica, poi è chiaro che ci sono degli sconvolgimenti politici e di tutti i tipi.
E a proposito di Germania, in un altro articolo che hai fatto, quello precedente, riconducevi sempre a questo deflusso di risorse finanziarie da parte soprattutto saudita, russa e cinese, il deflusso di queste risorse finanziarie dall'Occidente verso altri mercati, e si poteva leggere in quella chiave quello che era successo alla Silicon Valley Bank e di conseguenza anche al Credit Suisse. Adesso dicevi che probabilmente c'è rischio, c'è abbastanza rischio, però nell'articolo dici che la Deutsche Bank è così solida, alle spalle uno stato così solido e sostanzialmente privo di debiti, anzi con 3.000 miliardi di debiti di crediti a suo favore, che è molto difficile possa crollare. Ma allora sì, che ottica si può collocare quell'evento lì a partire dal Silicon Valley fino alla Deutsche Bank?
Sì, allora innanzitutto bisogna dire che ovviamente per ovvie ragioni, cioè i regolatori sia americani che europei, quindi le banche centrali, non ci danno tutti i dati, non sappiamo tutto, però è chiaro ed evidente che hanno parlato di crisi sistemica. Crisi sistemica cosa che vuol dire? Allora, abbiamo cioè l'economia di una nazione fondamentalmente si divide in tre macro aree. Abbiamo le famiglie, che sono risparmiatrici, abbiamo le pubbliche amministrazioni, che sono investitrici e conseguentemente si indebitano, abbiamo le imprese private, che investono ugualmente e si indebitano. In un'economia chiusa, i risparmi delle famiglie devono essere esattamente uguali agli investimenti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Siamo in un'economia aperta e cosa succede? In un'economia aperta, se gli investimenti e quindi i debiti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese saranno superiori ai risparmi, chiederanno soldi, queste ultime chiederanno soldi agli cosiddetti investitori internazionali. Nel caso in cui invece gli investimenti saranno inferiori ai risparmi, saremo noi investitori internazionali. Ecco, negli Stati Uniti è chiaro che con 18.000 miliardi di posizione finanziaria netta negativa, è chiaro che loro devono attrarre capitali dall'estero al fine di mantenere in equilibrio il loro sistema. Quando il sistema non è in equilibrio, ovvero sia quando non arrivano dall'estero abbastanza capitali, cos'è che succede? Succede che il primo ad accorgersene, la spia di tutto, è la banca, che è l'anello di congiunzione tra le famiglie che risparmiano e le imprese e le pubbliche amministrazioni che investono e chiedono soldi. Quindi c'è un disequilibrio e la banca va a crollare. Questo è quello che è successo con Silicon Valley, secondo me, ma non mi sbaglio, sono molto convinto di questo fatto. E ci hanno messo una pezza, come gli americani ci hanno messo una pezza, di fatto stampando altri dollari e prestandoli alle banche private. Però questa è una soluzione di breve periodo. Nel lungo periodo è chiaro che si devono rincontrare risparmi e investimenti ed essere più o meno uguali.
Infatti anche la crisi della Silicon Valley è anche una conseguenza dell'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve, che ha lo scopo appunto di creare questo meccanismo di attirare capitali.
Sì.
E poi è successo che la gestione della Silicon Valley rispetto alle aziende che avevano i conti correnti con loro è stata non accorta e quindi di fatto si è creato questo meccanismo. Ma sulla Credit Suisse mi viene in mente che degli azionisti molto importanti erano i sauditi. E forse non è un caso che a un certo punto ci sono state le dichiarazioni da parte del rappresentante delle banche saudite che ha detto che non avrebbero più messo un centesimo nella Credit Suisse. E la Credit Suisse ha degli addentellati molto forti anche con il mercato americano, ma può essere ricondotto questo, diciamo così, uno sganciamento dell'Arabia Saudita dall'influenza americana?
Sì, può essere secondo me assolutamente ricondotto. I sauditi ovviamente hanno iniziato a ritirare soldi da Credit Suisse, ovviamente la questione è diventata anche, si è disequilibrata all'interno della banca e la banca è crollata. Questo è quello che è accaduto. Gli svizzeri, per rappresaglia, cos'è che hanno fatto? Gli svizzeri, quando hanno fatto il loro piano di salvataggio, hanno punito in maniera molto forte non gli azionisti, ma coloro che avevano delle specie delle obbligazioni che si chiamano
Coco Bond,
delle obbligazioni subordinate. Tenete conto che anche in Inghilterra, l'Inghilterra è un altro paese con un debito verso l'estero enorme, 800 miliardi di dollari. Quest'estate, quando la signora Liz Truss ha iniziato a dire che bisognava fare investimenti pubblici, eccetera, è stata sostanzialmente si è vista crollare la sterlina perché gli investitori esteri hanno iniziato ad andarsene. Cioè, ormai i paesi occidentali, che soprattutto quelli con grossi debiti verso l'estero, sono in grave difficoltà e non ricevono più credito aggiuntivo. I tempi sono molto cambiati. Noi come Italia abbiamo comunque la fortuna che almeno per il momento abbiamo una posizione finanziaria netta positiva per 300 miliardi di dollari. Quindi siamo, come si dice, creditori netti verso l'estero. Siamo messi meno peggio rispetto ad altri come i francesi, gli inglesi o gli spagnoli, per dire.
Sì, per il famoso risparmio italiano, che è forse quello tra i più ampi che ci sono nell'Occidente. Sempre tornando al rapporto con quello che è stata la storia dell'economia, mentre gli americani probabilmente potevano avere un appeal particolare nel 71 sull'Arabia Saudita per la globalità di quello che rappresentavano come potenza economica. E i cinesi, qual è l'attrattiva che può esserci quello che è l'economia cinese, che adesso sta spingendo verso il tecnologico, e anche l'Arabia Saudita sta facendo più o meno gli stessi passi in quella direzione, però la potenza di armi americane è sicuramente maggiore, quindi come protezione può essere ancora più garantita da parte transatlantica piuttosto che non da Pechino. Quindi cos'è che può spingere i sauditi sempre più verso il fronte anti-americano?
Secondo me quello che li ha spinti è appunto l'evidenza che con i russi si sono comportati così, congelando le riserve eccetera, si sono comportati in qualche modo, come dire, da bucanieri, da pirati, e quindi hanno paura di fare la stessa fine. Allo stesso modo non dimentichiamo che il principe Bin Salman è stato per anni messo alla pubblica gogna dai giornali occidentali e dai governi occidentali come il mandante dell'assassinio Khashoggi. Quindi insomma i sauditi si sono accorti che gli occidentali stavano creando le premesse per dichiarare in qualche modo stato canaglia anche l'Arabia Saudita e derubarla in qualche modo di tutti gli investimenti che hanno all'estero, perché questo è secondo me il sospetto che avevano, ed è per questo che hanno accettato la corte sia dei russi sia dei cinesi. Cosa hanno dato in garanzia i cinesi e i russi? Forse anche una difesa fino all'uso delle armi nucleari, qualora fosse necessario, ma questo ovviamente non lo sappiamo.
Certo, poi è anche vero che la Cina acquista più del 25% del petrolio esportato dall'Arabia Saudita, quindi comincia a diventare un partner particolarmente importante, considerando anche che ormai Riyadh non è più il primo produttore di greggio al mondo. Washington all'inizio degli anni 90 importava 2 milioni di barili di greggio saudita al giorno, adesso Washington è autosufficiente da questo punto di vista, quindi c'è anche, come dire, un rapporto di reciprocità, di utilità reciproca che viene un po' meno per certi aspetti.
Sì. Sicuramente anche anzi probabilmente vedono Washington, vedono gli Stati Uniti come concorrente, soprattutto per quanto riguarda le forniture energetiche all'Europa, che adesso è molto dipendente dagli Stati Uniti.
Senti, ti volevo chiedere un'ultima, non so se poi ci sono anche altre domande, rispetto allo yuan. Cioè lo yuan, dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio finanziario, è una moneta affidabile? Cioè, nel senso, da poco è entrato nell'area dei diritti speciali di prelievo della Banca Mondiale, quindi diciamo si è un po' internazionalizzato, però è ancora, la Cina ha ancora un sistema bancario un po' opaco. Effettivamente può costituire un'alternativa reale, credibile all'egemonia del dollaro?
In parte sì, perché comunque la Cina è un paese in ampia crescita sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista militare, e poi dall'altro lato è un paese che ha 1.000 miliardi di posizione finanziaria netta in attivo, e quindi voglio dire, sono creditori verso il resto del mondo. Questo ne fa certamente un paese credibile. Gli americani, voglio dire, hanno garantito il mondo come compratori di ultima istanza, chiamiamoli così, per usare un'espressione usata da Marcello De Cecco anni fa, hanno garantito il mondo praticamente per 100 anni. Io non credo che la Cina possa fare altrettanto. Ecco, questo va detto chiaramente.
Con il fatto che è riuscita a mettere insieme, a comporre il dissidio tra Iran e Arabia Saudita, è anche riuscita, già solo con quella mossa lì, a scardinare tutte le mosse in seguito agli accordi di Abrams e simili, per cui americani e israeliani stavano cercando di cooptare tutto quello che è il bacino del Medio Oriente, in particolare del mondo arabo. Con quella mossa lì dal punto di vista, diciamo, economico, finanziario, quali conseguenze si possono trarre? Cioè, da cosa può derivare con il fatto che sia, un po' tutto, non solo l'Arabia Saudita, un po' tutto il mondo arabo potrebbe muoversi in direzione dello yuan? La Tunisia ha ripreso anche a avere dei rapporti con la Siria, quindi anche la Siria verrebbe a questo punto cooptata. E quindi è tutto un sistema finanziario che si sposta.
Sì, è quello che sta succedendo. È di oggi la notizia che, per esempio, anche la Siria ha aperto dei consolati in Arabia Saudita, l'Arabia Saudita ugualmente ha aperto dei consolati a Damasco, e quindi si stanno ritornando alle relazioni diplomatiche che si erano interrotte con l'inizio della guerra civile. Quindi, insomma, è proprio un netto spostamento del mondo arabo verso la Cina e verso la Russia, e c'è anche una continuità strategica, voglio dire, dal Mar Caspio all'Iran, al Golfo Persico, all'Arabia Saudita, eccetera. Quindi i russi stanno e i cinesi stanno ottenendo un grande risultato. Bisogna vedere solo se saranno in grado di mantenere le promesse, perché poi nel corso degli anni è evidente che le contraddizioni emergeranno. Poi c'è anche ovviamente un altro problema: bisogna vedere cosa faranno gli americani, perché gli americani ovviamente non ci staranno a perdere il loro impero così, voglio dire, questo è, diamolo per scontato. Cioè, noi possiamo stare tranquilli solo nel momento in cui sappiamo che i banchieri centrali si stanno riunendo in una nuova Bretton Woods per trovare un altro sistema equilibrato che garantisca un pochino tutti. Fino ad allora possiamo aspettarci
di tutto,
solo l'insorgenza di conflitti.
Ah, certo. Bene, Giuseppe, noi, insomma, ti ringraziamo del tuo contributo, insomma, perché ci hai chiarito un po' di dubbi. Stiamo cercando appunto di approfondire questo aspetto che per noi, insomma, è abbastanza rilevante anche come chiave di lettura di quello che sta succedendo. E quindi grazie ancora, e magari a risentirci.
Grazie a voi.
Sì,
va bene, ok.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.